abbiamo oggi diverse domande sull'evangelizzazione e sempre mi piacciono questo tipo di domande perché mostrano che ci preoccupiamo delle pecorelle. È bellissimo imparare sempre di più come evangelizzare meglio e meglio. Questa domanda è da parte di Gianluca.
E che altra scusa abbiamo di esistere, scusa?
Amen. Sì.
Se non evangelizziamo, ci stiamo guardando allo specchio dicendo: specchio, specchio delle mie brame, dimmi, come posso essere più ricco del reame, con la più bella macchina del reame, la più bella casa del reame, mm-hmm. il più bel conto in banca? Ah sì, pochi minuti a Gesù, al domenica su una panchina, la scaldiamo anche quella, perché anche le panchine hanno diritto di essere scaldate. Se non stiamo evangelizzando, se non stiamo dando tutto il cuore a Gesù, come si fa a dare tutto il cuore a Gesù se non vuoi evangelizzare? Va bene?
Quindi,
se non siamo la chiesa evangelizzazione, non siamo niente. Siamo niente, scaldapanche. Va bene? Quindi con tanto amore, diciamo, mi riferisco ai fratelli nuovi, quelli che ci seguono per motivi intellettuali, motivi mentali. Sono fratelli che sono interessati solamente a crescere la conoscenza biblica, solo conoscere profezie di Daniele, solo Apocalisse, così quando predicano hanno sempre ragione loro, invece no. La vita cristiana non comincia conoscendo tutte le corna del dragone, quante teste ha, eccetera. No, la cristianese comincia a ricevere Gesù la salvezza, amare il Signore, adorare il Signore, camminare col Signore, parlare col Signore. Va bene. Cosa vuoi gli interessi mia moglie che alla sera andiamo a letto, andiamo a dormire, e dico: amore mio, mo ti racconto del dragone e delle sue teste, delle sue zucche dure. Dice: senti, una zucca dura qua mi basta. Va bene.
È vero. E anche quando andiamo nelle strade, di solito, ma infatti mai ho parlato del dragone, le sue teste, queste cose. Quando vai sulle strade a evangelizzare, sempre ascolti le pecorelle, i loro problemi, e dai la soluzione a Gesù. Quindi non c'entra niente con le teste del dragone e così via. È bene conoscere le profezie, mi piace tanto.
Quindi,
però hai ragione.
Fratelli che ci seguono solamente per accrescere la zucca piena di conoscenza biblica, state sprecando tempo. Cosa vuol dire che vince una lite che siamo di Geova con mormoni, con cattolici, protestanti? Non serve niente. Hai vinto una lite, bravo, hai perso un amico. Nessuno vince mai una lite. Si perdono solo amici. Invece tu, se stiamo zitti, il cristianesimo comincia dalla conoscenza delle profezie. Va bene, io non ho cominciato così. Io ho cominciato innamorato di Gesù. Va bene, innamorato pazzo. Mettevo un po' di sale nella Bibbia e la mangiavo. Mi divoravo. La mattina mi ricordo, ero a letto, ho aperto un libro che non ho mai letto in vita mia, si chiamava Vangelo di Marco. Non mi sono più alzato dal letto, sono rimasto bloccato 2 o 3 ore, mi sono letto tutti e 16 capitoli. Poi mi sono alzato, ho messo i pantaloni e sono uscito. Erano pochi giorni che ero stato bombardato. Bombardamento nucleare, bombardamento, bomba all'idrogeno, lo Spirito Santo. Ho detto: caspita, ma questo è incredibile, bello, bellissimo, elettrizzante. Alleluia.
Grazie.
Quindi la mia vita con Gesù è cominciata con la comunione, con l'amore, che le profezie sono venute dopo, è stato un'altra ciliegina sulla torta.
Amen, amen. Allora, domanda da Gianluca. Che Dio vi benedica. Ho una domanda
grazie,
da porvi.
Ne abbiamo bisogno, fratello.
Mia sorella, arrivata al 6° mese di gravidanza, senza né problemi né segnali d'allarme, una mattina si è svegliata dicendo che la bimba nel suo ventre non si muoveva più. È andata in ospedale a fare uno tracciato e la bambina era morta soffocata da un coagulo di sangue nel cordone. Cosa posso dire a queste persone che si sono allontanate da Dio dopo eventi di questo tipo? C'è qualche scrittura a riguardo? Le anime di queste creature, che non hanno ancora avuto tempo di esprimersi, dove vanno? A quale risurrezione prendono parte? Scusate la quantità di domande, ma trovare nella Bibbia qualcosa che spiega questo mi aiuterebbe a riportare qualche pecorella al gregge. Grazie sia lodato Gesù.
Grazie Signore. Beh, va bene. Vabbè, Dio ti benedica, fratello, per il tuo buon cuore. E mi metto nei panni di tua sorella. Certo, ho sentito preti dire, ma sai, Dio gli serviva un angelo in cielo. Sono bugie, non è vero. Dio non ha bisogno di un altro angelo. Non ha bisogno che muore tuo figlio in grembo perché gli serve un angelo.
Sì, certo.
Se a me mi serve una sorella qui, teoricamente, non è che faccio morire tua moglie perché c'è una moglie, no, cioè, serve un'altra sorella nella mia chiesa. E tantomeno Dio ti fa morire una bambina che gli serve un angelo. Che ti fa un angelo? Un altro, gli serve un'arpa in più in cielo? Non credo.
No.
Sono bugie.
Lui ha tanti angeli.
E ti voglio bene, dagli a tua sorella mio amore. Guarda, anzi, mi faresti felice se mi aiuti a parlarle magari in Skype. Angela, se ti scrive, organizza tu.
Ok.
Piacerebbe incoraggiarla.
Sì, va bene.
Che ci sono attacchi del diavolo, ok? Non, Dio non c'entra niente. È una questione di perdere la fede. Bisogna odiare il diavolo di più. Va bene, è una guerra. Perché il generale permette che il mio amico è morto in battaglia? Non è il generale, è il nemico che ha sparato. Il generale, per fermare quello, deve fermare la guerra e quindi perdere la guerra, no? Guarda, Dio ha certamente provveduto, digli a tua sorella, Dio ha provveduto per il suo bambino che è morto e Dio provvede per tutti i bambini che muoiono, battezzati o non battezzati. Se a Sant'Agostino, poveraccio, il teologo della Chiesa Cattolica predicava, due bambini nascono, uno viene battezzato e l'altro no, il non battezzato va all'inferno. Ma digli a Sant'Agostino torna ad Alessandria a fare il bagno. Che ne capisce Sant'Agostino, teologo cattolico, di queste cose? Tante cose le ha messe giù, le ha indovinate, quel poco che ho letto di lui, sembrava una persona intelligentissima e tante cose le ha imbracato bene, però tante cose le ha imbracate male. Come me, come chiunque, va bene? No, signora Sant'Agostino in cielo, lei si è sbagliato di grosso, a questo punto lei si sarà reso conto, tutti si sarà reso conto. Va bene, che non è mica vero, che uno che non lo butti un bambino che non lo bagni nell'acqua, l'acqua santa cattolica o protestante, va all'inferno se non lo metti nell'acqua, ma siamo impazziti. A parte che il battesimo ai bambini non conta niente, nella Bibbia non c'era, quindi sono diciamo ciarlatanate delle chiese. Il bambino appena nato che battezzi, che ne sa? Dice, volete battezzare? Il bambino ha pochi giorni, dice, non ho detto niente, vuol dire che chietà ci annuisce. No, caro. Dio ha provveduto per i bambini che muoiono, battezzati e non battezzati, perché la storia dei bambini che muoiono senza battesimo, la storia religiosa, e che vanno all'inferno sono frottole, va bene? Per spaventare le pecore, costringere a tornare in chiesa per paura, portare i loro soldi alle chiese morte. Non credete a queste frottole. Quando andiamo a 1 Pietro 3, cosa dice il Signore a quelli che muoiono senza la salvezza? Fratelli che hanno fatto il corso biblico la conoscono, comunque eccola qui per quelli che non l'hanno fatto. 1 Pietro 3, 18, ce l'hai,
sì.
Lì? 18.
1 Pietro 3, 18 e 19. Sì. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere.
Quindi sta dicendo, quando Gesù è morto, poi andiamo a 1 Pietro 4,6 e 1 Corinzi 7,14, poi andiamo. Quando Gesù è morto per 3 giorni, sulla sua carne è morta, va bene, è andato a predicare agli spiriti, va bene? 1 Pietro 4,6.
Poiché per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti.
Il Vangelo ai morti.
Onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo spirito.
A posto. Quindi se tu muori in incidente di macchina improvvisamente, prima che hai preso l'ostia consacrata, la carestia protestante o cattolica, non cambia niente. Non cambia niente. Se non hai preso la... E il Signore ti raggiunge anche nell'altro mondo se ancora tu non ti sei convertito, però se non hai avuto la possibilità, se invece Gesù l'hai respinto, buonanotte, ok, ciao, non c'è un'altra possibilità, l'hai avuta, siccome Enrico, Luca 16, nell'Hades che invocava una goccia d'acqua. Mm-hmm. Ogni volta che chiudeva il cuore a aiutare il poveraccio, lui respingeva Cristo. Primo Corinzi 7,14.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Quindi digli a tua sorella che se lei è santa, non santa Sant'Agostino con nella statua lì, tutto santo, no, no. Santo vuol dire uno che crede in Gesù. Non c'è nessuno che crede in Gesù che non è santo. Diteglielo a questi, questa manica di gerarchiche, di il santo di qua, il santo di là. No, santi siamo tutti, va bene?
Sì, sì, sì.
E che se lei è credente, non lo so, non mi dice se è credente, non mi dice solo che ha perso la fede. Se lei è credente veramente, sì, il bambino è santo. Almeno lei o il marito, tutti e due, uno è credente e i bambini sono santi. Sì, ma mio figlio si droga, d'accordo. Mio figlio è un debosciato, va bene. Però se tu veramente credi, prima o poi il Signore, di solito è così.
Ma questa si tratta di bambini piccoli, no? Non un figlio grande che ha deciso, forse ha fatto già la sua scelta, ha deciso di non seguire Gesù e si droga. Quello è già responsabile delle sue scelte.
Sì, sarà punito.
Ma questa però, si tratta di bambini?
È lo stesso. Un bambino, uno che cresce, si droga lo stesso. Sono santi, normalmente, perché se si droga si pentirà, abbandonerà le droghe, se è santo. Capito? Uno può convertirsi a 90 anni.
Sì.
Se uno, se i genitori sono santi, i bambini l'hanno consacrati a Dio, prima o poi il Signore li prende.
Allora, tu credi che se una famiglia crede in Gesù e ha un figlio che cresce e respinge Gesù e si droga o fa altri peccati, non è la droga, quel figlio si salverà prima o poi perché i genitori sono salvati?
Io dico di solito sì, come la vedo io. Perché lo dice qui. Dice, se un marito o una moglie è credente, dice, i vostri figli ora sono santi. Primo Corinzi 7,14. Va bene, cioè Dio non è qua cercando di spingere tutti all'inferno come certe religioni dicono, sta cercando,
sì, certo,
di guidare tutti alla salvezza. Va bene, ora non voglio essere dogmatico, non esiste un figlio di cristiani che non è salvo, non voglio essere così dogmatico, però sto solamente dicendo che qui tuo figlio è santo se tu sei santo, punto e basta. Più di oltre a questo mia teologia non arriva.
Okay.
Va bene, non sono infallibile, non voglio essere dogmatico, sto solamente predicando la parola. Se tu sei santo, tuo figlio è santo. E poi chi siamo noi per sapere chi si salverà e chi non si salverà? Cioè se Hitler si fosse convertito dopo la guerra mondiale, si sarebbe salvato. Gesù è morto per Hitler, per Stalin, è morto per Obama, per Putin, è morto per quelli dell'ISIS, è morto per i più grandi disgraziati assassini che sono mai esistiti, se si pentano. Va bene?
Sì, altre
obiezioni?
No, ma voglio dire che comunque la salvezza rimane una scelta libera di ciascuno.
Certo.
Non è che possiamo contare sul fatto che io credo, quindi mio figlio si salverà anche lui.
Sì, non è che
lui deve fare una scelta, una decisione.
È logico, non è che tu puoi, non è che puoi andare ad addormentarti sul fatto che mio padre è credente.
Sì.
Il piano di Dio è ti salverai, in che modo? Facendo niente, come dicono chi sono, chi è quella chiesa, che i calvinisti. Certi che hanno dottrine sbagliate, come i calvinisti, dicono, molti di loro dicono, non è necessario evangelizzare, perché è tutto predestinato, è una bugia del diavolo. Allora perché Gesù non ti morì sul Calvario?
Certo.
Perché apostolo non evangelizzato?
Sì.
Ma scusa, guai a me se non evangelizzo.
Uh-huh.
Io dico guai a loro che non stanno evangelizzando. Perché loro è tutto predestinato. È predestinato, sì. Tu sei predestinata, dice Romani capitolo 8, predestinata sei. Va bene, dammi una scrittura, non la trovi, Romani 8, predestinati. Predestinati a essere salvati, ma non predestinato a essere salvato mentre si è seduto in una chiesa a scaldare le panche, o predestinato mentre non fa niente. Predestinato a pentirti, predestinato a invocare Gesù, predestinato a salvarti attraverso Gesù. Questa è la predestinazione. Capisci? L'ha trovato qualcosa?
No.
Cos'è 15 forse? Cerca verso 15 lì.
No.
25 neanche?
25.
Cercarla io?
Sì.
Allora, Romani 8, parla della predestinazione.
29?
Sì, non so, leggi.
Cos'è? Romani 8, 29. Perché sì, quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Ok, 30.
E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Ora, si capisce da altre, è un po' come l'algebra, no? Si capisce da altre scritture che la predestinazione funziona in virtù di pentirsi, accettare Gesù Cristo, invocarlo. Romani 10, 9, cosa dice? Dice, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non c'è nessun altro nome attraverso il quale possiamo essere salvati. Va bene, quindi la predestinazione è tutta qui. Predestinato a pentirti, chiamare il Signore, ricevere la salvezza e quindi essere salvato, va bene?
Sì, perché nello stesso tempo in Romani 10 dice come si salveranno se nessuno li predica?
Brava. Esatto.
Quindi la predicazione è la via di dare il messaggio, esatto, mostrare Gesù, esatto, e la salvezza.
E certo. E certo, infatti Gesù dice cos'è, Giovanni 6, dice nessuno può venire a me se il Padre non lo manda. Capisci? Quindi, quindi tu sì, tu vai da Gesù e ti salvi, ma non è automatico. Dio deve mandarti da Gesù, non è che tu, il diavolo, vada da Gesù e ti salva. È Dio che deve mandarlo. La salvezza non è per tutti, è per quelli che vanno da Gesù. Non è per la zizzania, non è per il diavolo, non è per i demoni.
Ma vuol dire che non tutti hanno un'opportunità, una possibilità di salvarsi?
E l'hanno avuto, ma l'hanno respinta, no?
Allora, hanno avuto tutti una possibilità.
Tutti l'hanno avuta, ma...
Dipende da Dio.
Diciamo, una volta che uno ha superato il punto di non ritorno, che come il diavolo e i demoni hanno respinto Gesù, a quel punto dipende da Dio, a quel punto, perché la zizzania non ha possibilità di salvarsi, perché la zizzania è un po' come le clonazioni, un scienziato clona un uomo, ma è mica volontà di Dio, non sappiamo se un uomo clonato ha un'anima, può essere segatura, può essere polvere che ecco, è un uomo ma non è un uomo, è stampato in 3D, stampato in 3D, è una cosa, come una fotocopia, però fisica, però non sappiamo se è un'anima, perché quella clone, un uomo clonato, okay, esiste per volontà di uno scienziato, non esiste perché ha deciso Dio, va bene? È un clone, è una fotocopia di un uomo, va bene? Quindi basta, cioè predestinato a salvarsi attraverso Cristo, una volta che uno ha respinto Cristo, ha superato il punto di non ritorno, va bene, dice, mi pare in Giuda, dice, sono morti due volte, va bene? E basta, a quel punto dipende da Dio e non più dall'uomo, l'uomo ha già buttato via la sua possibilità e quindi Dio non li manda da Cristo per la salvezza. Ecco che l'albero della vita viene sottratto, come Adamo ed Eva, furono separati dall'albero della vita, non poterono più prendere dall'albero della vita perché il giardino dell'Eden fu chiuso. Quindi anche in questo mondo è lo stesso, chi respinge Cristo, basta, non puoi più avere la salvezza di Cristo, se ne parlerà al giudizio del trono bianco, allora si vedrà se le opere sono sufficienti per poter vivere senza la salvezza di Cristo, che si chiama la vita nella nuova terra, Apocalisse 21. Va bene, quindi va bene, vediamo un po' se c'è qualche scrittura.
Allora,
guarda, non è Dio che fa il male, va bene? Gesù era l'immagine perfetta di Dio. Gesù non ha mai dato handicap, malattie, tantomeno morte. Gesù ha solo dato amore, perdono, guarigione, liberazione, vita eterna. E come appunto ha risuscitato Lazzaro, ha dato la vita eterna. Ha dato, va bene, guarda, leggi Giacomo 16, 1:16.
Giacomo 1:16, non errate, fratelli miei diletti.
17.
Ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento.
Amen. Quindi non errate, fratelli, ogni cosa buona viene dall'alto. E verso 13 cosa dice? Nessuno?
Nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno.
Capisci? Infatti, però se vediamo in Luca 4 verso 1 dice lo Spirito Santo guidò Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Come si spiega allora che Dio non tenta, però manda Gesù a essere tentato?
E Dio ti mette alla prova.
Ti mette alla prova.
Però non sei tentato perché Dio ti tenta con peccati, con male.
Sì, cioè Dio non è che ti tenta, capisci? Non è che ti tenta nel modo per farti peccare. Dio ti mette alla prova, è una cosa diversa.
Sì.
Capisci? Il diavolo ti tenta che ti manda inganni per ingannarti. Il Signore invece ti permette che tu sei tentato affinché tu possa essere vaccinato dal male, imparare a vincerlo. È diverso. Capisci? Come uno costruisce una cosa, poi la prova a vedere se funziona. Non è, gli dà quattro martellate, per esempio, stai facendo un pezzo di ferro, gli dà quattro colpi di martello per vedere se è buona. Non sta cercando di distruggerla, sta provando a vedere se è buona. Invece il diavolo cercherà di distruggerla, metterà una bomba.
Come sto pensando a Abramo, è stato provato da Dio, Dio le ha chiesto di uccidere Isacco, ma il scopo di Dio non era il male, di veramente uccidere il figlio. Era solo di provare Abramo se vedere se il suo amore è profondo, è amore vero o no. Però al momento giusto Dio ha detto fermati, non uccidere il figlio. Era solo una prova. Quindi Dio non vuole il male.
È così. Quindi il punto è dirgli a tua sorella che non è Dio che gli ha fatto morire il bambino, è stato il diavolo. Dio lo permette. Beh, Dio deve permettere tutto, sennò deve fermare tutto. Quindi io personalmente vorrei parlare con tua sorella, ho qualcosa da dirle. E quindi quando si sentirà meglio, quando capirà che il suo bambino è stato attaccato e ucciso da Satana, allo stesso modo come Gesù nel Calvario. Dio ha permesso che Gesù andasse nel Calvario, ma per uno scopo, per salvare il mondo. Ma non è Dio che lo ha ucciso, è stato il diavolo.
Sì.
Dio ha permesso, allo stesso modo, Dio ha permesso che Gesù andasse nel deserto e essere tentato da Satana, Luca 4, verso 1. Ma non è Dio che lo tentava, era il diavolo. E perché Dio lo permette? Per insegnarci. Per insegnarci a vincere il diavolo. Perché se no, se andiamo in cielo senza aver imparato a vincere il diavolo, cosa che possiamo fare solamente qui, adesso, in questo mondo, perché in cielo non c'è il diavolo, non possiamo imparare questo. Allora che succede? Succede che un altro Lucifero, fra un milione di anni, decide di ribellarsi e noi cadiamo nella fossa come quegli angeli che sono caduti nella fossa, sono diventati demoni. E cosa fa il Signore? Ci sta vaccinando, ci sta insegnando, va bene? Però essendo salvati, anche se tu adesso faresti uno sbaglio, eccetera, il Signore ti protegge. Lui ci dà la vita eterna, non periremo mai, nessuno ci può strappare dalle sue mani. Cascheremo 70 volte 7 al giorno nel peccato e 70 volte 7, essendo salvi, automaticamente il Signore ci conderà pentimento e la salvezza. Va bene?
Amen, amen.
Quindi guarda, il messaggio per i fratelli che hanno perso figli è questo, sì. Non è il Signore ma è il diavolo che fa, non è Dio che fa le guerre, è il diavolo, non è Dio che ha ucciso Gesù, è stato il diavolo. Va bene, guarda, leggi Luca 18:16, poi primo okay. Corinzi 7:14 l'abbiamo già letto, poi andiamo a Romani 11:16.
Luca 18:16. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro.
Quindi Dio sta soffrendo per i bambini che vengono uccisi dal diavolo, tanto quanto i genitori, e permettetemi, più dei genitori, perché Dio è il creatore che ha creato i bambini, ok? E anche i genitori ha creato tutto. Quindi Dio soffre più della mamma. Quindi la mamma non deve scoraggiarsi, ma deve combattere, deve incoraggiarsi e combattere contro il diavolo, che il diavolo non faccia qualche altro omicidio, va bene? È inutile prenderselo con Dio, che da Dio possono venire solo benedizioni, protezioni, guida e aiuto e guarigioni e a volte anche resurrezioni. Prendersela col diavolo. È come tu, se una battaglia, il nemico spara, ti uccide un amico, e tu te la vai a prendere col tuo generale, che è lì che ti sta aiutando, ti manda le munizioni, ti manda lo scudo, ti manda la protezione. Prenditela col nemico che sta sparando, non col generale che ti sta mandando rifornimenti. Stiamo parlando di una guerra giusta, una guerra di Dio contro il maligno.
Amen. E questa scrittura, Luca 18:16, anche mostra che i bambini che muoiono piccoli non si perdono, perché Gesù ha detto: lasciate che i bambini vengano a me. Il regno di Dio è di loro, quindi non sono persi, non vanno all'inferno. Gesù li ama, li vuole.
Certo. E poi prega, se preghi e mostri fede, io sono convintissimo, sicurissimo che Dio darà altri figli a tua sorella, e che se prega e non morma, non dubita, non dà la colpa a Dio, non perde la fede, continua, va bene, nella fede, saranno protetti, saranno benedetti, va bene. L'altro giorno dicevo, 5 di noi qui sono stati attaccati, dove no, sarebbe dovuto essere morti, addirittura pensa quando il diavolo ci odia, ne siamo in 11, 5 il diavolo ha cercato di uccidere, va bene, saremo oggi in 6 invece di 11, però abbiamo creduto e continuato e siamo ancora in 11. Voi avete battaglie, noi ne abbiamo più di voi, perché siamo più un bersaglio di voi, abbiamo demoni più grossi che ci combattono, va bene?
Amen.
E tantissime cose vanno storte, persone che abbiamo aiutato, persone che abbiamo dato soldi, persone che si sono rivoltate come Giuda, ci hanno maledetti, ci hanno criticato, ci hanno fatto del male a tutti i colori, e noi abbiamo pregato Gesù, dacci amore di perdonarli e basta. Va bene, noi siamo più attaccati di voi, fratelli, va bene, e più di, e dobbiamo guardare Gesù, è la nostra unica salvezza, è la nostra unica scialuppa di salvataggio. Amen. Se non vogliamo affondare col Titanic della mancanza di fede. Va bene, allora abbiamo letto prima, 1 Corinzi 7,14 che si applica.
Sì,
va
sì,
bene,
sì.
Dice adesso i vostri figli sono santi.
Sì.
Il marito, abbiamo detto, non credente è santificato dalla moglie, la moglie non credente è santificata dal marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri. Invece ora sono santi. Va bene? Allora, Romani 11,16, penso che concludiamo questa scrittura.
Romani 11,16, se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi.
Quindi digli a tua sorella che Gesù gli sta dicendo che il bambino è a posto, il bambino è santo. E le scelte che non ha potuto fare qui perché il diavolo lo ha attaccato e l'ha ucciso, siamo in una guerra, fratelli. Attenzione che anche noi non è che siamo esenti, saremo attaccati anche noi e molti di noi uccisi. Viene l'anticristo, prepararsi. Quindi digli a tua sorella che se lei è santa, no, non mi parli di lei, non so se lei crede sul serio oppure se la fede è un borotalco che un po' di vento vola via. Se lei è santa, nel senso se crede, santità e fede allo stesso. Tu credi in Gesù, sei santo. Ok. Quindi se sua sorella crede, allora anche i rami sono santi, se la radice è santa, quindi il suo bambino è santo, vuol dire santo, salvato in cielo con Gesù. Gloria a Dio, amen.
Amen, amen.
Se non c'è altro, grazie, io avrei finito, se non hai altre domande
no,
su questo soggetto.